di sera.
Primo giorno alle Olimpiadi di Milano Cortina e prima medaglia d'oro per la Svizzera. Franjo von Almen ha infatti vinto la discesa libera. Si tratta di una delle gare più attese dei giochi invernali. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. Discesa libera a cui ha assistito anche il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che era in Lombardia anche per ricucire gli strappi diplomatici tra Svizzera e Italia, strappi legati anche alla tragedia di Crans Montana. Tra poco sentiremo le sue parole. A Bellinzona oggi è stata organizzata una manifestazione contro l'iniziativa 200 franchi bastano. In pagina vi proporremo un contributo di avvicinamento al voto sulle possibili conseguenze economiche della riduzione del canone. Parleremo poi di formazione, da una parte di come il modello di scuola inclusiva ticinese potrebbe venir copiato dal Canton Ginevra e di come la Commercio di Bellinzona tenta di sviluppare lo spirito imprenditoriale dei suoi studenti. E infine parleremo di Tex, Zagor, Dylan Dog e altri ancora, fumetti storici che stanno vivendo un periodo di crisi o forse dovremmo dire trasformazione.
Il fumetto ha visto il suo spazio ridursi a fronte di altri sistemi di intrattenimento utilizzati dai ragazzi. Quindi è cresciuto in considerazione culturale artistica, ma allo stesso tempo ha visto un po' perdere il proprio ruolo di cultura popolare.
Lui è Emanuele Russo, vicepresidente dell'associazione MEFU, Mestieri del Fumetto. Questo il sommario di 6 di sera. Possiamo iniziare. Iniziamo, come detto, dalle Olimpiadi di Milano Cortina. Facciamolo con dei suoni. Sono i suoni del primo oro rossocrociato.
Medaglietto!
È il momento del nostro grande talento, sicuro di sé sin dal primo momento in cui è arrivato a Bormio.
L'inno svizzero, perché oggi a Bormio Franjo von Almen ha vinto la discesa libera. Il bernese era tra i favoriti e si è confermato andando a conquistare l'oro davanti a due italiani, Giovanni Franzoni e Dominic Paris. Quarto, con un po' di amarezza, Marco Odermatt. Nell'inserto sportivo sentiremo la voce del protagonista. Quel che possiamo dire è che è stata una gara emozionante che ha aperto alla grande questi giochi olimpici. E tra il pubblico, che si divide in quattro località diverse, oggi c'era anche il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che ha seguito la gara di sci alla House of Switzerland, la casa svizzera a Milano. Per lui è stato sì un momento per parlare di sport, ma anche un'occasione per ricucire i rapporti tra Svizzera e Italia, rapporti tesi dopo la tragedia di Crans Montana. Ce ne parla Laura Dick.
Nel cortile della House of Switzerland la folla osserva con attenzione la gara maschile di discesa libera. Alcune bandiere e qualche indumento rosso crociato spuntano tra le giacche scure invernali. Tra il pubblico anche il consigliere federale Guy Parmelin. Si sono sentite diverse emozioni durante questa ora e mezza, spiega ai nostri microfoni, ma è stato importante proprio questo, la condivisione di diversi stati d'animo. Un pensiero che si riflette anche per quanto accaduto nelle settimane passate a seguito della tragedia di Crans Montana. È un dramma per molte famiglie, sia in Svizzera che in Italia, ma anche in Francia o altri paesi. Spera però che ora ci sia una diminuzione della tensione per ritrovare uno stato normale delle relazioni. A margine degli incontri formali qui ai giochi, il consigliere federale conferma di aver avuto discussioni distese e costruttive con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro italiano degli affari esteri Antonio Tajani. Non solo gli incontri con le autorità continuano. Ieri Parmelin è stato in visita anche alle vittime ricoverate all'ospedale Niguarda di Milano. Un momento molto importante, ha sottolineato, per esprimere la solidarietà verso le famiglie. Un gesto che deve e sarà esteso a tutte le vittime.
Nous sommes en train de regarder comment ce que nous pourrions avoir le contact avec le plus de
de famiglie possibili, il y a des familles. Donc quand on va
in Svizzera, spiega, si stanno già organizzando incontri simili, per esempio al centro Grandi Ustionati di Losanna, con le famiglie che lo vorranno, non solo, dice Parmelin, per supportarli nel dolore, ma anche nelle difficoltà amministrative e finanziarie che gravano sulle loro spalle. Si vuole, dice, fare di tutto per sollevarli da questi problemi.
Pour les décharger de ces problèmes, mais ça c'est quelque chose qui est aussi difficile à mettre en place.
Il 19 febbraio è previsto un incontro di natura tecnica tra i procuratori di Sion e di Roma a Berna. Parmelin guarda positivamente a questi ulteriori sviluppi, ma sottolinea ancora una volta l'importanza della separazione dei poteri.
La Confederazione ne veut laisser personne au bord du chemin. Après, il y a les aspects judiciaires. Nous avons la séparation des pouvoirs.
Le responsabilità devono essere individuate in maniera trasparente. La giustizia deve fare il suo lavoro.
Donc la justice doit faire son travail.
Queste dunque le parole del presidente della Confederazione che era in Italia per i giochi olimpici che oggi sono entrati nel vivo anche in Alta Valtellina a Zernez, che dista solo 27 chilometri dalle piste di snowboard e freestyle. Sono stati allestiti dei grandi parcheggi dai quali partono i bus navetta per Livigno. Stefano Barbusca ha incontrato il personale e i tifosi in transito dalla Bassa Engadina. Allora sentiamo il suo reportage.
Good morning for an Olympic game.
All'ingresso di Zernez, Riccardo Franco Herrera, addetto alla sicurezza di un'agenzia privata, dà il benvenuto agli automobilisti in transito sulla strada cantonale. Ai turisti diretti a Livigno indica uno dei due park and ride allestiti dal Canton Grigioni in questo comune. Stamattina sono arrivate le prime decine di macchine. In tutto c'è posto per oltre 1.400 vetture e per adesso la situazione del traffico, ci conferma il comandante della Polizia Cantonale per la Regione Engadina, Andrea Mittner, è molto tranquilla, forse più del previsto.
Al momento è molto ruhig, wenig Verkehr, weniger als wir vielleicht erwartet haben.
La capacità organizzativa dei Grigioni conquista subito i tifosi italiani e statunitensi.
Per quello che abbiamo visto per ora, ottimo.
I love it in Switzerland. It's great to be over here. Happy to be at the Olympics today.
La felicità di essere qui, con le bandiere a stelle e strisce da sventolare ai piedi del trampolino olimpico, è incontenibile. E poco importa che il costo del parcheggio per una sola giornata sia di 70 franchi. Se il servizio è buono, come in questo caso, ci spiega un turista tedesco, va bene così.
It's okay, sowieso, wenn es gut organisiert ist.
Dal park and ride bastano pochi minuti di cammino per arrivare al piazzale della stazione. Gli shuttle per Livigno, accessibile solo con i mezzi pubblici, partono proprio da qui. Ad accogliere gli spettatori delle Olimpiadi c'è Gian Janet. Dopo 35 anni di lavoro all'autopostale, nelle due settimane delle Olimpiadi è impegnato a Zernez come volontario.
Siamo pronti per tutto? Abbiamo pullman e basta? Andiamo avanti, va benissimo. Sono io per caso che è così. Che è il nostro fare, che cerchiamo di avere il meglio.
Una dopo l'altra, le navette si mettono in moto in direzione di Livigno. In poco più di mezz'ora si arriverà nella località dell'Alta Valtellina. Il piccolo Francesco, partito di buon'ora da Senti in Bassa Engadina, non vede l'ora di assistere alle gare.
Slopestyle e BK.
Tra poco più di un'ora, allo snowpark di Livigno inizieranno le finali. Poi, carichi di emozioni olimpiche, sarà il momento di risalire sui bus per l'Engadina.
Era un reportage di Stefano Barbusca. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata alle Olimpiadi, ma continuiamo a parlare di sport, di calcio, perché da pochi minuti alla Schützenwiese è iniziata la partita di calcio tra il Winterthur e il Lugano. E allora, per un aggiornamento, colleghiamoci in diretta con Omar Gargantini. Omar, a te la linea.
Non ho minuto nel corso del primo tempo, la Schützenwiese ancora 0-0 tra Winterthur e Lugano, ma partita che è entrata subito nel vivo con i bianconeri che hanno preso in mano le redini di un confronto che vogliono assolutamente provare a vincere contro il fanalino di coda del torneo per rilanciare l'inseguimento al Tuna dopo il mezzo inciampo di Zurigo quando contro il Grasshopper Lugano è stato fermato sulla pareggio. Lugano che ha avuto già un paio di buone opportunità in rapida sequenza e dopo la prima in assoluto creata di Pedroni di casa con un colpo di testa di Durrer alto sopra la traversa della porta di Saipi, una tentativo di Berenzin, spaccata sul traversone della sinistra di Dos Santos, fuori di poco, e poi una girata anche in questo caso a lato, seppur di poco, della porta di Capino da parte di Papadopoulos in sganciamento offensivo. Lugano che schiera Saipi in porta, Zanotti, Kelvin, il rientrante Papadopoulos sulla linea difensiva 3, Cimignani e Mau sono gli esterni, Gheorghiu e Bislimi i centrocampisti centrali, e poi il tridente Steffen Berenzin a Dos Santos. 0-0 il parziale, ma Lugano che sta provando ad imprimere la propria superiorità alla partita. Studio.
Grazie Omar Gargantini in diretta da Winterthur, con cui ci collegheremo ancora tra qualche minuto durante la trasmissione. Ora cambiamo decisamente tema, spostiamoci a Bellinzona, perché nel pomeriggio alcune migliaia di persone sono scese in piazza contro l'iniziativa A 200 Franchi Bassano, che chiede la riduzione del canone e su cui si voterà l'8 marzo. Sul posto per noi c'era Luca Berti. Luca, in collegamento, cosa puoi dirci?
Sì, una manifestazione che ha di fatto riempito Viale Stazione dalle 15 con tante persone, a occhio circa 3.000, molte di più secondo gli organizzatori, un corteo fatto di dipendenti e ex dipendenti, quindi volci e volti noti e meno noti, ma anche tante persone che lavorano dietro le quinte e che temono per il loro posto di lavoro nella Svizzera italiana e in generale. Ma poi si sono viste anche tante famiglie con bambini, dai più piccoli nei passeggini ai più grandi, con alcuni disegni o cartelloni fatti da loro. C'erano poi anche molti simpatizzanti, così come i politici di quasi tutti gli schieramenti, da destra a sinistra, tranne ovviamente UDC e Lega, che lo ricordo sono favorevoli all'iniziativa. C'erano 5 consiglieri nazionali su 7, la consigliera di Stato Marina Carobbio in piazza, abbiamo visto anche il direttore del DFE Christian Vitta. L'iniziativa 200 Franchi Basta è stata definita, e cito, riassumendo lo spirito degli interventi tenutisi sia in Piazza Collegiata sia in Piazza Governo, subdola, estrema, un attacco grave alla minoranza italofona, all'informazione corretta e completa che non fa sconti a nessuno, alla cultura, allo sport, all'intrattenimento di qualità. La RSI, la SSR in generale, essendo servizio pubblico, è stato poi aggiunto, non deve rispondere alle leggi di mercato e quindi non risponde nemmeno a dei grandi colossi internazionali che hanno in mano la comunicazione digitale e non solo. È un attacco, è stato anche aggiunto, a qualcosa fatto in Svizzera da svizzeri per gli svizzeri. C'era anche chi ha ribadito di non essere sempre stato d'accordo con quanto fatto dalla RSI, lasciando però intendere che la critica non vuol dire però voler smantellare. L'appello più volte rilanciato è stato poi quello a portare la gente a votare no per una battaglia definita storica per mantenere quanto creato da generazioni precedenti. Un appello che coincide con l'arrivo in questi giorni del materiale di voto nelle case delle persone. A voi.
Luca Berti da Bellinzona. Fin qui la cronaca. Restando in tema, vi proponiamo ora un servizio sulle implicazioni economiche del voto in programma l'8 marzo sul territorio ticinese. Lo abbiamo fatto partendo da un dato: ad oggi il Ticino dalla Svizzera tedesca riceve ogni anno 235 milioni di franchi, soldi che si traducono in posti di lavoro e stipendi, ma anche in lavoro per altre 828 aziende ticinesi. Soldi che servono a produrre l'offerta della RSI in modo equivalente alle altre regioni linguistiche, come dice la legge. Un servizio di Alain Melchionda.
Ridurre il canone a 200 franchi per economia domestica, esentando del tutto le aziende, come chiede l'iniziativa al voto l'8 marzo, ridurrebbe le risorse all'economia dell'intero Ticino. Una realtà di cui sono coscienti anche i favorevoli al taglio, come sentiamo dal consigliere nazionale della Lega Lorenzo Quadri e dal collega del Centro agli Stati e presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri, Fabio Regazzi.
Che la SSR, quindi in concreto la RSI, abbia delle ricadute sul territorio, voglio anche sperarlo, ma nessuno dice che riducendo il canone a 200 franchi queste ricadute non ci sarebbero più. Certo, ci saranno meno ricadute, ma non vuol dire che saranno azzerate.
La decisione la prenderà il popolo ticinese, per cui io non mi assumo nessun tipo di responsabilità. Bisognerà adeguarsi, e questo sicuramente avrà un prezzo, come ce l'hanno avuto tutte le ristrutturazioni con le quali molti settori e molte aziende sono state confrontate nel passato e ancora tutt'oggi.
A loro si oppone il rappresentante del sindacato dei mass media, Riccardo Mattei.
C'è in gioco la rilevanza della Svizzera italiana nel contesto della Confederazione. Sembra che ci stiamo proprio abituando, soprattutto in questo contesto, ad essere i figli della serva.
Per collocare la RSI sul territorio abbiamo interpellato la professoressa di economia pubblica alla SUPSI, Barbara Antonioli Mantegazzini.
Aziende come la SSR, declinate a livello locale nella RSI, sono quelle che si chiamano aziende sistemiche, nel senso che creano anche un ecosistema, hanno una funzione che non è semplicemente come quelle delle aziende private. Nei mercati piccoli, diciamo come può essere quello regionale, questo tipo di adempimento di funzione richiede una presenza stabile e delle risorse. Se queste risorse si comprimono, ci possono essere degli effetti anche a livello di coesione sociale.
Mentre da un punto di vista più strettamente economico, la professoressa Antonioli Mantegazzini centra la sua riflessione sull'impatto a livello macroeconomico.
Dobbiamo considerare la differenza fra l'effetto regionale e l'effetto nazionale, cioè il BAC cosa dice nello studio? L'impatto nazionale è una riduzione dello 0,2% del PIL. In Ticino è lo 0,7, perché il mercato è più piccolo e un'infrastruttura di questo tipo ha un peso diverso sull'economia locale, così come per l'indotto, cioè non ci sono solo i dipendenti diretti, ma ci sono anche i fornitori, i tecnici, le imprese collegate.
Impatto o meno, per Lorenzo Quadri, la situazione attuale è superata.
Noi riteniamo che un canone di questo tipo nell'anno 2026 non sia più adeguato a quella che è la realtà mediatica, che è una realtà profondamente cambiata. Oggi il cittadino ha la possibilità di andare a vedere, magari anche pagando quello che interessa su canali tematici, ecco, in più è costretto a pagare il canone.
Mentre per Fabio Regazzi l'errore sta a monte e va corretto, le imprese devono essere esentate.
Di fatto questa imposta è una doppia imposizione e come tale è ingiustificata. Quindi noi ci battiamo affinché l'obiettivo di abolire il canone venga raggiunto.
Riassumendo, con un'approvazione dei 200 franchi la Svizzera italiana ci perderà più degli altri e dentro una dinamica in cui, sempre secondo il BAC, un franco pagato dalle economie domestiche ticinesi diventano 9 immessi nel tessuto socio-economico del cantone. Ancora Riccardo Mattei dell'SSM.
Questi soldi non si fermano a Comano, ma vanno poi ad annaffiarsi su tutto il territorio tra aziende che collaborano sia dell'audiovisivo, ma poi anche nei servizi, in tutto quello che ruota attorno. Anche, non so, il piccolo negozio che stira le camicie di chi poi va in onda a Comano, beh, sicuramente lì avrebbe una perdita che probabilmente metterebbe in ginocchio lo stesso.
A fronte di tutto ciò, i 100 franchi all'anno risparmiati dalle economie domestiche, soldi anche questi destinati a entrare, almeno in parte, nel circuito economico cantonale.
Era un contributo di Alain Melchionda. Ora parliamo di scuola sull'asse Ticino-Ginevra, perché una delegazione guidata dalla consigliera di Stato Anne Itpold, che è ministra dell'istruzione ginevrina, era in questi giorni in visita in Ticino, accompagnata dal DEX, ha osservato da vicino per 2 giorni il modello ticinese di scuola inclusiva, modello al quale si ispira un'iniziativa popolare lanciata di recente proprio a Ginevra e che mira a riformare l'attuale sistema. L'iniziativa, denominata Tout Ensemble à l'école, fa capo alla federazione delle associazioni che difendono i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Noi vi proponiamo la testimonianza di una mamma ticinese che è stata invitata a Ginevra per presentare l'esperienza vissuta con suo figlio in Ticino. Il servizio è di Romina Lara.
Io sono la mamma di un ragazzino di quasi 12 anni e mezzo che ha un disturbo severo dello spettro autistico con deficit cognitivo. È già dal 2023 che sono invitata a raccontare la mia esperienza, a parlare di come funziona l'inclusione degli allievi con disabilità nella scuola ticinese, perché c'è un grande interesse da parte degli altri cantoni a Ginevra rispetto al Ticino e tenendo le proporzioni di una popolazione che è comunque diversa, 5 volte più bambini si ritrovano in strutture separate, spesso lontane dal loro domicilio.
L'esperienza di Fanny Merker con suo figlio, oggi 12enne, è stata molto diversa da quella che le hanno testimoniato le famiglie e le associazioni incontrate a Ginevra a fine gennaio.
Parlo soprattutto della presa a carico che è stata molto efficace fin da quando nostro figlio aveva 2 anni e mezzo, è stato preso a carico prima dal servizio per un'educazione precoce specializzata, e quello che noi abbiamo potuto riscontrare e che purtroppo fa difetto a Ginevra e probabilmente anche negli altri cantoni È stato un accompagnamento della famiglia, non solo del bambino.
Un accompagnamento e un coinvolgimento dei genitori nelle decisioni che sono state prese che si è rivelato fondamentale, aggiunge. Il percorso inclusivo è iniziato sin dalla tenera età.
Il nostro figlio ha potuto beneficiare di una OPI, una scuola dell'infanzia, quindi ha avuto qualche giorno a settimana di inclusione in una classe di scuola dell'infanzia per 3 anni. È stata un'esperienza molto bella, molto arricchente per lui, ma anche per i suoi compagni. Io ho avuto modo di ricevere da parte dei genitori solo delle indicazioni positive su come i loro figli erano stati sensibilizzati e su quanto si fossero sentiti valorizzati nel poterlo aiutare, perché una cosa che è molto importante dire è che l'inclusione ha senso solo se viene fatta fin dall'inizio, quando i bambini non hanno ancora i pregiudizi e gli stereotipi che purtroppo ci formiamo poi quando cresciamo.
All'elementare il bambino è stato inserito in classi ad effettivo ridotto e così alle medie che frequenta attualmente non lontano dal domicilio. Altro punto ritenuto importante insieme al dialogo con i docenti.
Noi ci rendiamo conto che si occupano anche di molti aspetti di socializzazione, fa delle attività all'esterno, le persone che vivono intorno a noi lo conoscono, lo chiamano per nome. E quindi tutte le attività all'esterno che prima richiedevano da parte nostra molti sforzi, grazie a questo grande lavoro che viene fatto dalla scuola, diventano delle attività piacevoli. La situazione negli altri cantoni è molto più segregativa, molto più difficile, ed è per questo che è sempre un grande piacere per me poter incontrare i genitori di altri cantoni e mostrare che ci sono anche altre vie e che questa inclusione è possibile.
E che riscontri ha ricevuto lei dalle altre famiglie a Ginevra, cui ha raccontato questo vissuto?
Ho notato 2 reazioni. Da un lato ci sono molti genitori rassegnati, tristi, che pensano di non essere ascoltati a priori e che quindi il destino del loro figlio o della loro figlia è nelle mani dell'istituzione. E poi ci sono altri genitori che sono in collera, ma che non sanno come muoversi e offrire al proprio figlio o alla propria figlia un'educazione più inclusiva. Ecco, più volte mi sono sentita dire: è troppo bello per essere vero, non è possibile che possa funzionare, ed è per questo che continuo a portare la mia testimonianza, che non è per forza rappresentativa di tutti, ma che in ogni caso dimostra che è possibile includere un ragazzo, un bambino, un allievo con disabilità con le misure adeguate, con il rispetto adeguato e associando le famiglie in tutte le decisioni.
Era un'intervista realizzata da Romina Lara. Ora torniamo a collegarci con Winterthur, con la Schützenwiese, per capire se è cambiato il risultato. Parliamo chiaramente di calcio, risultato tra il Winterthur e il Lugano. Linea dunque ad Omar Gargantini.
21esimo nel corso del primo tempo, la Schützenwiese, la situazione è invariata, sempre 0-0 tra Winterthur e Lugano, con i padroni di casa che stanno progressivamente alzando il baricentro, sfida che si è fatta col passare dei minuti un po' più equilibrata, anche se sempre Lugano ad avere in mano il pallino del gioco. L'ultima occasione in ordine cronologico, proprio qualche istante fa, scorribanda sulla destra da parte di Siberle, il traversone per Unzi, che era davvero molto bravo, l'attaccante numero 17, che è andato col destro a concludere in diagonale, pallone fuori anche se non di molto alla destra della porta di Saipi. 0-0 il parziale, siamo praticamente a metà del primo tempo. Studio
Omar Gargantini in diretta da Winterthur. Ricordo che la telecronaca della partita verrà trasmessa al termine di 6 di sera, dunque restate su Rete 1. Torniamo alla cronaca regionale, perché oltre 250 allievi della scuola cantonale di commercio di Bellinzona oggi hanno avuto una manciata di minuti per presentare e convincere una giuria con le loro idee imprenditoriali. Non si è trattato di una simulazione, ma di 35 vere e proprie mini imprese con prodotti reali sviluppati e venduti nel corso di un anno. Sentiamo il servizio di Cristian Gilardoni.
Cosa vuol dire essere un imprenditore? Essere capace di innanzitutto ideare un'attività economica e poi di avviarla, gestirla, assumersi rischi e responsabilità per generare valore, profitto. Il tutto insieme ad altre persone con le quali si deve scendere a compromessi per tracciare una strada comune. La Scuola di Commercio di Bellinzona partecipa al Company Program di Young Enterprise Switzerland. Cyril De Giacomi si occupa della gestione di questo programma in Ticino.
Nell'ambito del Company Program, gli allievi e gli allievi fondano e gestiscono una vera mini impresa per la durata di un anno scolastico. Questo programma può essere svolto in due modalità, ovvero nel modulo Competition oppure Fundamentals. Nel modulo Competition, ovvero l'evento per cui siamo qui oggi, gli allievi e gli allievi partecipano appunto a questo concorso nazionale dove è prevista questa pitch competition a livello regionale. In poche parole, tutte le scuole partecipanti, in questo caso in Ticino per la Scuola Cantonale di Commercio, si riuniscono tutte le aziende e presentano la loro idea imprenditoriale davanti a una giuria, con l'obiettivo appunto di proseguire all'interno di questo concorso nazionale.
Oggi queste 35 realtà imprenditoriali hanno avuto 10 minuti per convincere i giurati, suddivisi in 4 minuti di presentazione più 6 di domande e risposte.
Bello, ma quanto verrebbe a costare? Ma dopo aver fatto sia un'analisi dei costi di produzione che un'analisi del mercato, dei giochi di società simili, siamo riusciti a trovare la soluzione migliore. 25 franchi al gioco ci permettono di coprire tutti i costi vendendo 44 prodotti.
Ma al termine dell'anno scolastico, cosa resta di questi sforzi?
Non si parla di una simulazione in questo caso, ma è proprio una vera realtà, perché gli allievi appunto imparano anche a gestire soldi veri, prodotti veri e soprattutto commercializzare questo prodotto con clienti veri. Allora, di regola noi appunto seguiamo le mini imprese per la durata di un anno scolastico. In questo caso, presso la Scuola Cantonale di Commercio, gli allievi e le allievi partecipano al terzo anno scolastico e di conseguenza, di regola, alla fine dell'anno del programma decidono di non continuare con la mini impresa anche per una questione di studi, siccome l'anno successivo sono poi confrontati con gli esami.
In Ticino questo programma è alla quarta edizione e di anno in anno il livello del lavoro dei giovani imprenditori è in aumento.
Sì, nel corso degli anni, in questi 4 anni, c'è stata una netta evoluzione a livello di numeri, però le idee continuano a essere creative e i ragazzi continuano a stupirci con idee imprenditoriali sempre convincenti e diversificate.
Oggi a presentare il loro lavoro c'erano 259 tra allieve e allievi della Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona. A nord delle Alpi partecipano anche i licei per un totale di 268 mini imprese.
A livello del modulo competition del Company Program partecipano 8 regioni svizzere, tra cui la Svizzera centrale, Zurigo, eccetera, eccetera. In Ticino la situazione è un po' diversa, in quanto al modulo competition partecipa unicamente la Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona, che però a livello di numeri è nettamente più alta rispetto ad altre scuole, in quanto in Ticino abbiamo 35 mini imprese provenienti da una sola scuola e magari in altre regioni abbiamo lo stesso numero ma suddiviso in più sedi scolastiche.
Una sola scuola ma affiatata, perché quello che è certo è che oggi l'entusiasmo non mancava.
Dunque, i vincitori sono Rico!
Parliamo ora di storie disegnate e della crisi che stanno attraversando in Italia fumetti storici come Tex e Dylan Dog, titoli che hanno subito un calo di vendite significative, tanto che l'editore Sergio Bonelli ha inviato a diversi fumettisti italiani una lettera di fine collaborazione, questo nelle scorse settimane. Ce ne parla da Roma la nostra corrispondente Francesca Torrani.
Un editore storico per pubblicazioni storiche che hanno visto crescere generazioni tra le cult di Tex Willer, gli incubi di Dylan Dog e l'urlo gutturale di Zagor Tenai. Ma tutto cambia e anche il panorama fumettistico sta subendo trasformazioni importanti, tanto che oggi si parla di graphic novel più che di fumetti e si incontrano più eroi giapponesi che rangers texani. Questa è la premessa, il risultato è che Sergio Bonelli, editore, ha inviato ad alcuni fumettisti italiani con i quali lavorava da tempo la lettera di fine delle collaborazioni. Cosa sta succedendo? Ce lo dice Emanuele Rosso, vicepresidente dell'Associazione Italiana MEFU, Mestieri del Fumetto.
Di fatto quello che è successo è che Bonelli deve far fronte a una sorta, diciamo, di sovrapproduzione o comunque di tentativo di ottimizzare le proprie produzioni, le proprie risorse in base a come evolve il mercato, per cui ha scelto di interrompere, diciamo, le collaborazioni con un po' di sceneggiatori e disegnatori che collaboravano con la casa editrice. Si è parlato impropriamente di licenziamenti per il semplice fatto che gli autori e le autrici che collaborano con la casa editrice lo fanno da liberi professionisti, nessuno di questi è effettivamente assunto dalla casa editrice, quindi di fatto la casa editrice ha fatto una cosa assolutamente legittima, soprattutto cercando di valutare come va il mercato. Ecco.
E leggevo appunto che tra le cause di questa situazione c'è l'enorme archivio di Bonelli che contiene storie disegnate e scritte con anni di anticipo, poi c'è l'interesse sempre meno acceso per i fumetti classici da parte delle giovani generazioni. Ecco, ma allora c'è un mercato per i fumettisti oggi e eventualmente quale?
Il mercato chiaramente negli ultimi anni è molto cambiato per lo sviluppo di altre forme di intrattenimento, i social network, le app up, dove appunto le ultime generazioni passano molto più tempo, quindi il fumetto, diciamo, ha visto il suo spazio ridursi a fronte di altre piattaforme, altri sistemi di intrattenimento utilizzati dai ragazzi. Quindi, se vogliamo, è cresciuto in considerazione culturale artistica da parte degli addetti ai lavori, da parte del settore culturale in generale, ma allo stesso tempo ha visto un po' perdere il proprio ruolo di cultura popolare. Quindi, diciamo, si sta ricollocando in una sfera un pochettino diversa rispetto all'intrattenimento.
Quindi, se capisco bene, si va più verso il graphic novel, il romanzo grafico, e si va più in libreria, anche perché le edicole non ci sono quasi più, è così?
Sì, il mercato si sposta, quello del fumetto, soprattutto sulla libreria, o sulla libreria generalista o sulla libreria specializzata. Il problema, se vogliamo, è che se questo dà un maggiore valore culturale, almeno a livello di impatto mediatico al linguaggio del fumetto, dall'altro stiamo parlando di mole di venduto tutto sommato nella maggior parte dei casi purtroppo abbastanza bassa, nel senso che i libri compresi, quindi dentro anche i fumetti da libreria, che vendono più di 1000 copie sono poche migliaia.
Emanuele Rosso, in una battuta, continueremo a vedere, a leggere, a inseguire le storie di Tex, di Zagor e di Dylan Dog, oppure dobbiamo salutarli?
No, secondo me ancora lungamente a leggerlo, un po' perché comunque Bonelli, da un punto di vista finanziario, è un'azienda sana, i bilanci che pubblicano fanno vedere utili, per cui credo che loro siano ben consapevoli di dover fare una transizione, stanno cercando di diventare sempre di più una media company, per cui puntare su serie animate, proprietà intellettuali che diventano film o diventano altre, diciamo, forme di intrattenimento più profittevoli dei fumetti. Quindi sono abbastanza sicuro che i fumetti si continueranno a fare, anche i fumetti seriali di questo tipo, magari con un obiettivo di vendita e di risultati diversi.
E su questo servizio si chiude questa edizione di 6 di sera, preparata con Giuseppe Bucci. Il magazine culturale oggi andrà in onda durante la pausa della partita Winterthur Lugano, dunque attorno alle 18.45. Angelica Arbasini ci parlerà, tra le altre cose, di una mostra intitolata Tra dentro e fuori, che andrà in scena a Lugano, che va in scena a Lugano. Da parte mia è davvero tutto, la linea passa allo sport, a domani.